www.redigio.it e la storia continua. ...1934, il programma dell'anno, gettare i borghesi a gambe all'aria. È l'ultimo anno di pace dell'Italia fascista. Nei discorsi Mussolini e nelle circolari di Starace c'è sempre una frecciata per la via comoda e le abitudini borghesi. Si proibiscono i colletti inamidati delle camicie nere, si proibiscono le strette di mano tra camerati, si disprezzano le pantofole, simbolo della borghesia refrattaria alla rivoluzione, si disprezzano le pance a damigiana. Contro i borghesi si invoca un sistema semplice e energico, la pedata intelligente, il ceffone arguto o, nei casi più gravi, la randellata sostanziosa e sintetica, come si legge sulla rivista Vent'anni. Getteremo i borghesi a gamba all'aria, assicurano i gerarchi dopo aver ascoltato il Duce che a Roma ha messo in guardia gli italiani contro il deleterio e minaccioso pericolo dell'imborghesimento. A qualcuno sembra che le buone usanze siano in sospetto di antifascismo e si meraviglia quando sente raccontare che durante certe manovre militari, alla fine del rancio, Mussolini ha chiamato in disparte un ufficiale e gli ha detto: «Ho visto a tavola che lei portava la bocca e il coltello. L'ho fatto anch'io per molto tempo, ma adesso non lo faccio più». Aneddoti incontrollabili, come quello che racconta d'una gita fuori ordinanza del Duce e del Re. Mussolini, a quel che si dice, ha invitato sulla sua auto Vittorio Emanuele e così, senza scorta, ha girato a lungo su per giù per le colline laziali. Assetati si sono fermati in un paesino, ma si sono accorti di non avere soldi in tasca. «Ci faccia credito», ha detto Mussolini senza preoccuparsi. Ma il re lo ha fermato: «Se accettiamo, una sola birra ci verrà a costare almeno 50.000 lire, perché in cambio vorranno almeno un monumento ai caduti». Agli iscritti al partito è imposto l'uso della divisa e nelle giornate e nelle occasioni prescritte. Sono istituiti i ludi giovanili tra i ragazzi delle scuole medie e i litorali della cultura e dell'arte tra gli universitari. Per i giovani dai 18 ai 21 anni sono organizzati corsi pre-militari e i corsi post-militari vengono addestrati gli uomini fino a 10 anni dopo il congedo e nelle scuole medie è introdotto l'insegnamento della cultura militare. Anche i bambini più piccoli hanno un inquadramento militare. Sono figli della lupa. Figli della lupa e Balilla gremiscono ormai le pagine del Corriere dei Piccoli. Sono i nuovi eroi. Eccoli marciare nei disegni di Antonio Rubino, mentre una didascalia spiega: «Giovinezza, giovinezza, cantan vispi ordinati, del futuro che bellezza, sono i piccoli soldati». Il Balilla Serenello va in Africa a mettere pace tra elefanti e serpenti. Il Balilla Brio dà lezioni di vita a Manigoldi e Scansafatiche. C'è una rubrica che racconta le belle imprese dei Balilla veri in carne e ossa, tuffi in acque gelide per salvare coetanei in pericolo, impavide sfide a stranieri che parlavano male del regime, operazioni sopportate senza narcosi e senza un grido per far ben figurare la camicia nera che si indossa, una poesia inneggia al Fez e dicono le ultime strofette. Or messo a sghimbescio, or dritto e pugnace, qual impeto audace infonder tu sai. O Fez baldanzoso, per te del Balilla in viso mi brilla la fresca virtù. E dice Mussolini l'11 di maggio. Bisogna, a mio avviso, deporre dal proprio celebro l'idea che possiamo tornare ai tempi di quella che si chiamava la prosperità. La prosperità che diventa l'ideale della vita, come se gli uomini della vita non avessero altro da fare che accumulare denaro. Noi andiamo forse verso un periodo di umanità livellata sopra un tenore più basso. Non bisogna allarmarsene. Questa può essere una umanità fortissima, capace di ascetismi e di eroismi come noi non immaginiamo forse in questo momento. Per i disoccupati sono istituiti i ranci popolari, 35 milioni di pasto nell'inverno 1933-34. La maggioranza degli italiani ritiene che Mussolini non sia corrotto, ma ha un'idea meno felice sull'onestà dei papaveri che lo circondano, si mormora una battuta. I gerarchi sono come gli elefanti. Prima salutano romanamente, alzando il braccio, e poi, come una proboscide, poi mangiano. E tra i gerarchi non sono rare le rivalità. La più clamorosa è quella tra Leandro Arpinati, RAS o ex RAS di Bologna, e Achille Starace. Arpinati veramente si è inimicato con molti. È intransigente, incapace di tacere, spavaldo. Odia i fascisti dell'ultima ora, quelli che lui giudica profittatori. Dice: ai margini del fascismo vegeta una putrida fungaia di farabutti che spinge talvolta i suoi tentacoli fino al centro del partito. O Starace lo fa chiamare al rapporto da Mussolini, e non è la prima volta. Subito dopo, Arpinati scrive al segretario del partito: se avessi bisogno di un elemento per giudicare sulla bassezza degli uomini, tu me l'hai offerto. Sei un mentitore e un vigliacco. È costretto più tardi a dimettersi dalle cariche che ricopriva e in luglio arrestato e mandato al confine. Per riassumere gli avvenimenti dell'anno, un giornalista americano userà queste parole: 365 giorni di violenze che non parvero violenze a coloro che le sopportarono. Allusione è all'Italia, dove un vasto consenso premia la dittatura, ma anche alla Germania e all'Unione Sovietica. Con la morte del cancelliere Hindenburg, Hitler è padrone assoluto della Germania e i giudizi all'estero sono contrastanti. Il Daily Mail scrive: qualunque cosa il mondo pensi di Hitler, questo ha dimostrato di essere un uomo d'azione e ha certamente consolidato la sua posizione. Un altro quotidiano londinese, il Times, si esprime così: ciò che impressiona è il disprezzo per tutte le forme legali, e ancor più grave è l'indifferenza e quasi il compiacimento con cui questi metodi da Medioevo sono stati accolti in Germania. Il Giornale d'Italia: in 24 ore è stato ristabilito e assicurato l'ordine in Germania. La calma e l'ordine regnano in tutto il Reich. L'intero popolo tedesco marcia con Hitler con grande entusiasmo. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.